La conversione dell'innominato dai promessi sposi di Alessandro Manzoni. Il cardinal Federigo, intanto che aspettava l'ora d'andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano crocifero con un viso alterato. Una strana visita, strana davvero, Monsignore Illustrissimo. Chi è? Domandò il cardinale. Niente meno che il signor, riprese il cappellano, e spiccando le sillabe con una gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi soggiunse, è qui fuori in persona e chiede nient'altro che d'essere introdotto da Vossignoria Illustrissima. Lui, disse il cardinale, con un viso animato chiudendo il libro e alzandosi da sedere, venga, venga subito. Ma, replicò il cappellano senza muoversi, Vossignoria Illustrissima deve sapere chi è costui. Quel bandito, quel famoso... E non è una fortuna per un vescovo che a un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare? Ma, insistette il cappellano, noi non possiamo mai parlare di certe cose, perché Monsignore dice che le son ciance. Però, quando viene il caso, mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, Monsignore, e noi possiamo positivamente che più di un ribalto ha osato vantarsi che un giorno o l'altro. E che hanno fatto? Interruppe il cardinale. Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato, che tiene corrispondenza coi disperati più furiosi e che può essere mandato. Oh, che disciplina è codesta! Interrompe ancora sorridendo Federico. Che i soldati esortino il generale ad aver paura? Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese. San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare subito. Ha già aspettato troppo. Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro, con un volto premuroso e sereno, e con le braccia aperte, come una persona desiderata, fece subito cenno al cappellano che uscisse. Tenne qualche momento, fisso nell'aspetto dell'innominato, il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. Sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio d'una tal visita, tutto animato disse «Oh, che preziosa visita è questa!» E quanto vi devo essere grato d'una sì buona risoluzione, quantunque per me abbia un po' del rimprovero. Rimprovero, esclamò il signore maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. Certo, m'è un rimprovero, riprese questo, ch'io mi sia lasciato prevenir da voi, quando da tanto tempo, tante volte avrei dovuto venire io da voi. Da me, voi? Sapete chi sono? V'hanno detto bene il mio nome? E questa consolazione che io sento, e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi pare egli che io dovessi provarla all'annunzio, alla vista d'uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare. Voi, dico, che avrei dovuto cercare. Voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato. Voi, dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare, se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie e supplisce alla debolezza, alla lentezza dei suoi poveri servi. L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole, che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancor detto, né era ben determinato di dire. Commosso ma sbalordito, stava in silenzio. «E che?» riprese ancor più affettuosamente Federico. «Voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare?» «Una buona nuova io? Ho l'inferno nel cuore, e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio?» «Che Dio v'ha toccato il cuore e vuole farvi suo», rispose pacatamente il cardinale. Dio, Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio? Voi me lo domandate, voi, e chi più di voi l'avvicino? Non ve lo sentite in cuore che v'opprime, che v'agita, che non vi lascia stare, e nello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione. Una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh, certo, ho qui qualche cosa che m'opprime, che mi rode. Ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federigo, con un tono solenne, come di placida ispirazione, rispose: cosa può far Dio di voi? Cosa vuole farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuole cavare da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. Che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. Che gloria ne viene a Dio? Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta. Poi si compose a una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto che fu come l'ultima e più chiara risposta. «M'è sventurato!» esclamò il Signore. «Quante cose le quali non potrò se non piangere! Ma almeno ne ho d'intraprese, appena avviate, che posso se non altro rompere a mezzo. Una ne ho che posso rompere subito, disfare, riparare». Federigo si mise in attenzione e l'innominato raccontò brevemente, ma con parole d'esecrazione anche più forti di quelle che abbiamo adoperato noi, la prepotenza fatta a Lucia, i terrori, i patimenti della poverina e come aveva implorato e la smania che quell'implorare aveva messa addosso a lui e come essa era ancora nel castello. «Ah, non perdiamo tempo!» esclamò Federigo, ansante di pietà e di sollecitudine. «Beato voi, questo è pegno del perdono di Dio, far che possiate diventare strumento di salvezza a chi volevate essere di rovina. Dio vi benedica, Dio vi ha benedetto. Sapete di dove sia questa povera nostra travagliata?» Il Signore nominò il paese di Lucia. «Non è lontano di qui», disse il cardinale. «Lodato sia Dio». Così dicendo corse a un tavolino e scosse un campanello. Subito entrò con ansietà il cappellano Crocifero e per prima cosa guardò l'innominato. Vista quella faccia mutata, quegli occhi rossi di pianto, guardò il cardinale. Sotto quell'inalterabile compostezza, scorgendoli in volto come un grave contento e una premura quasi impaziente, era per rimanere estatico con la bocca aperta, se il cardinale non l'avesse subito svegliato da quella contemplazione, domandandogli se tra i parrochi radunati lì si trovasse quello di... «C'è, monsignore illustrissimo», rispose il cappellano. «Fatelo venir subito», disse Federigo, «e con lui il parroco qui della chiesa». Il cappellano uscì e andò nella stanza dove erano quei preti riuniti. Tutti gli occhi si rivolsero a lui. Lui, con la bocca tuttavia aperta, col viso ancora tutto dipinto di quell'estasi, alzando le mani e muovendole per aria, disse: «Signori, signori, ec mutatio dexter esse celsi», e stette un momento senza dir altro. Poi, ripreso il tono e la voce della carica, soggiunse: «Sua Signoria illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia».